tutti i viaggi finiscono. Oggi, l'ultimo giorno, e avevo pensato appunto, no, di presentare alla fine del nostro percorso quella che si potrebbe chiamare la questione del discernimento. Vorrei farlo in due o tre punti, no? Primo, come prima cosa, indicare la cornice nella quale poter leggere la nostra vita e poi stabilire in base a che cosa si discerne e quali sono i livelli di discernimento. Allora, quanto alla cornice in cui leggere la vita, c'è un testo medievale, voi non so se conoscete il libro di Santa Angela da Foligno. Comunque, all'inizio c'è come un breve prologo. La cosa strana è che questo prologo, che è fatto da persone che non conoscevano minimamente la tradizione orientale, esprime allo stesso titolo quello che è la percezione comune. Quando dico di tutte le chiese, non di tutte le chiese separate, cioè di tutte le chiese che formano una chiesa cattolica, cioè sia Oriente che Occidente, no? Dappertutto. E il riferimento costante di tutta la tradizione, quando si deve parlare, qual è lo scopo della vita? In che cornice noi possiamo leggere la nostra vita? Dicono così: l'esperienza dei veri fedeli giunge a far conoscere sperimentalmente, a penetrare e a toccare con mano il verbo della vita che si è incarnato, come egli stesso promette nel Vangelo. La frase della prima lettera di San Giovanni: noi vedemmo la sua gloria. La cornice in cui leggere la vita è: la vediamo questa gloria? E porta i versetti significativi: se uno mi ama, osserva la mia parola, allora il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e abiteremo in lui, che è il versetto 23 del capitolo 14 di Giovanni. E poi segue, sempre in questo capitolo 14: a chi mi ama mi manifesterò. L'affermazione costante, anche se spesso è disattesa in pratica, ma costante nella tradizione, è: a quanti gli sono fedeli concede con la massima larghezza questa esperienza e la dottrina di questa esperienza, vale a dire, è la capacità di formularla anche per altri. Forse noi ne siamo più abituati a tener conto che la dimensione della fede si gioca a questo livello. Questi versetti sono le coordinate esperibili, nel senso se ne può fare esperienza, se ne deve fare esperienza, della promessa di Gesù ai suoi discepoli. E noi potremmo dire più in generale di un vivere santo evangelicamente inteso. Rispetto a quello che abbiamo detto anche nei giorni scorsi, io potrei aggiungere questa espressione: introducono, queste coordinate, introducono al frutto segreto ricercato da chiunque voglia fare il bene e non voglia semplicemente ripararsi, dalle sue paure o esibirsi sotto qualsiasi forma. Godere dell'intimità che il cuore cerca. Questa promessa è modellata sulla stessa realtà goduta da Gesù. E se io dovessi tradurre con mie espressioni, direi così, parla Gesù: io ascolto ciò che dice il Padre e perciò compio i suoi comandamenti in forza dell'intimità di comunione con Lui. Così il mondo sa che amo il Padre e che il Padre è in me. L'uno svela la realtà dell'altro e l'amore ne custodisce la verità. Se anche voi, miei discepoli, ascolterete le mie parole e le compirete perché rimanete in me, allora diventerete partecipi della mia stessa comunione con il Padre e potrete entrare in quei segreti di amore tenuti in serbo per voi fin dalla fondazione del mondo. Questa è la cornice in cui, non dico vivere, ma leggere la nostra vita. Faccio tre brevi annotazioni rispetto a questo. La prima: oggi comunemente, adesso forse con un po' meno di insistenza rispetto a 10 o 20 anni fa, si parla sempre di realizzazione di se stessi. Oggi è uno dei riferimenti. Allora, quando invece nei testi religiosi, nei testi spirituali, si parla di esperienza, si dà un connotato assolutamente specifico a questa espressione realizzare se stesso, che di per sé non è cattiva, è una cosa buona, no? Ma va letto così. Il realizzare se stessi, se diciamo noi non la concepiamo meramente in un orizzonte psicologico, allude all'esperienza per la propria persona della promessa di Gesù. Quando si parla di esperienza si dice compimento della promessa di Gesù per me. E questa cosa ha due versanti: il versante su Dio e il versante su noi stessi. E tutti e due riguardano la stessa cosa, cioè l'esperienza si traduce in termini di conoscenza, non conoscenza mentale però, conoscenza. Allora, la conoscenza di Dio e la conoscenza di sé. Quando la conoscenza di sé è veritiera, ha come risvolto la conoscenza di Dio. Quando la conoscenza di Dio è veritiera, ha come risvolto la conoscenza di se stessi. Non è così scontato però, perché in questo campo ci si può largamente illudere. Vi faccio per esempio un esempio, no? Quando si dice per la preghiera concentrarsi, rientrare in se stessi, cosa vuol dire? A che livello si dice di concentrarsi? Mentalmente? Il rientrare in se stessi è rientrare non semplicemente dentro di noi, ma rientrare nel luogo della presenza di Dio in noi. È tutta un'altra cosa. E questo è il motivo per cui per i santi la pienezza della conoscenza di Dio comporta sempre la pienezza della conoscenza di sé, del proprio nulla, ma non in un senso negativo. Quando l'uomo conosce se stesso come nulla, vuol dire che è dentro un rapporto, sta godendo un rapporto. C'è un abisso tra il nichilismo, supponiamo di Nietzsche, no? E il senso del nulla di un santo. sono diametralmente opposte. Quando si parla di disprezzo del mondo, disprezzo di sé, voi non parlate oggi così perché sennò vi intendono male, ma nei testi voi trovate, no? Disprezzo del mondo, disprezzo di sé, oppure il nulla che noi siamo. Dovete leggere la cosa in senso eminentemente positivo. È come un perdere tutto ciò che nasconde la grandezza della realtà che siamo. E noi siamo grandi perché siamo figli di Dio, perché siamo chiamati a vivere la comunione con Dio. Questa sarebbe la prima annotazione, quindi realizzazione di se stessi è in funzione del compimento della promessa di Gesù per noi. E c'è una bellissima espressione che vi riporto. In una, chiamiamo, non tanto rivelazione, ma in una percezione interiore, no? Di Angela La Foligno, lei dice che ha come capito queste espressioni di Gesù, che secondo me sono molto molto significative. Non ti ho amato per scherzo. Non ti ho servito con finzione. Non ti ho conosciuto standomene lontano. Se voi guardate, sono le coordinate di un amore sincero, anche a livello umano. Non ti ho amato per scherzo, che vuol dire ho giocato la mia vita in questo amore. Non ti ho servito con finzione. Tutto quello che ho fatto non l'ho fatto con uno scopo nascosto, come per come dire, servirmi di te, ma io mi sono messo a servizio tuo. E terzo, non me ne sono stato lontano, non ho avuto paura di stare con te. E la deduzione, diciamo, a partire da queste percezioni è di questo tipo. Quando noi leggiamo, non so, le affermazioni dei santi, no? Che meditano sulla passione di Gesù, no? Noi adesso insistiamo molto sul fatto della sofferenza, no? Ma anticamente non parlavano tanto di questo. Anticamente invece parlavano della ignominia che Gesù ha subito. Anticamente la soglia della sofferenza era molto più alta che adesso. Noi adesso ci fa male il dito se non c'è il come si chiama la medicina subito, diciamo, no? Anticamente non si poteva, no? Quindi la soglia del dolore era molto alta e quindi non si stupivano della sofferenza. Invece stupiva moltissimo il fatto che un Dio si fa prendere in giro, che un Dio si fa disprezzare, che un Dio si fa trattare da malfattore, l'ignominia, no? Allora, quando si parla di questo, no? E si insiste che e Dio si è annichilato e che si è svuotato, no? Noi percepiamo sempre come una cosa negativa, sempre, e difatti abbiamo anche paura. Ma quando i santi percepiscono questo, lo vedono in questa logica. Dio volle che mi venisse rivelato ancor di più nella sua povertà. Lo vedevo povero di amici e di congiunti. Lo vedevo povero di se stesso. Così povero che non si capiva come aiutarlo, parlo una donna. Di solito si dice che in quel momento la potenza di Dio era nascosta per umiltà. Noi pensiamo così, no? E lei dice, benché si dica ciò, pure io dico che non lo era. Lo svuotarsi non ha il riferimento negativo, ha il riferimento totalmente positivo, perché è l'unico modo per far splendere la grandezza dell'amore. E quando si parla di povertà, per esempio, Angela da Foligno lei si percepisce come la discepola prediletta di San Francesco d'Assisi. E di Francesco, come dei francescani, l'idea di fondo, l'immagine di fondo che caratterizza la via di santità è quella della povertà, no? Il matrimonio con Madonna povertà, no? Ora, è povertà non tanto di beni materiali, è povertà di rivendicazione negli affetti, è povertà di se stesso per la comunione. È quello che noi proprio non ci va giù, ma non ci va giù proprio. E prima o dopo però qualche buco in questo muro deve essere fatto, se no molte cose non le scopriremo, dando il diritto a tutti di fargli del male senza per questo perdere la carità di Dio. Detto con parole di un autore moderno, avete mai letto, era un pupillo di Paolo VI, un sacerdote svizzero, si chiama Maurice Zündel, avete mai letto? È uno che aveva fatto anche gli esercizi al Papa, ma al tempo di Paolo VI. E questo sacerdote si è mantenuto perché lo difendeva Paolo VI, se no l'avrebbero messo a rogo. Oggi non c'è più rogo, però si può far valere un rogo metaforico, no? I suoi testi sono più che altro riflessioni piuttosto concentrate, ma torno a questo principio, che se noi lo capissimo sarebbe il perno su cui poi si deve esercitare il discernimento. Allora, in Gesù Cristo la testimonianza eclat, come si può tradurre, scoppia, no? Non so come dire, risplende nella disappropriazione assoluta che fa della divinità di Gesù Cristo la simbiosi di questa povertà assoluta insieme di Dio e dell'uomo. Povertà nello spirito, povertà che è l'essenza dell'amore. Non si può amare veramente se non nella disappropriazione, facendo di sé uno spazio illimitato per accogliere l'essere amato. Questa è una mia deduzione, potete prenderla con beneficio di inventario. Quando della Vergine si dice che è piena di grazia, voi cosa intendete? Noi rispondiamo subito: non ha peccato. Ma cosa vuol dire? Lei era cosciente di questo? Non era una ragazzina essere cosciente di queste cose, però le viveva. Allora, il modo, secondo me, il modo migliore per far capire la portata di questo è: tutto il suo essere si era come aperto a che il desiderio di Dio di essere con noi, lei lo sposasse totalmente. Tanto totalmente che diventa carne, che anche noi lo possiamo toccare. È piena di grazia perché lei è spazio illimitato del compimento del desiderio di Dio di stare con noi. E questo non è l'amore? Allora, questa è la prima cosa che volevo mettere in risalto. Quando parliamo di discernimento, si tratta di cogliere ciò che nella nostra vita porta qui, ciò che nella nostra vita non impedisce questo, ciò che nella nostra vita può far comprendere o aprirci a questo. E poi ne vedremo le conseguenze anche in pratica, no? Quindi questo è il primo punto. Poi il secondo che potrei esprimerlo così, no? Le dinamiche interiore che noi viviamo, a cosa obbediscono? E la stessa domanda può essere formulata rispetto alle scritture. Il senso, diciamo, d'insieme delle scritture qual è? Allora, qui c'è la, secondo me, credo che sia una delle testimonianze più luminose della tradizione sul valore e il senso delle scritture, e viene da Gregorio Magno, che era un fine conoscitore delle scritture. Sono mie parole, no? Ma riprendono molti passi della sua opera e dei suoi commenti alle scritture, no? Allora, l'attenzione all'intelligenza delle scritture comporta il raccordo delle scritture alla carità. Nelle scritture si tratta di scrutare la carità di Dio per l'uomo. Uso la parola carità e non amore per non, diciamo, far sentire la dimensione sentimentale, ma per far cogliere la dimensione veritativa delle cose. Allora, nelle scritture si tratta di scrutare la carità di Dio per l'uomo e contemporaneamente di coglierla come il senso ultimativo del mondo e dell'uomo. Secondo me è una delle espressioni più categoriche che la tradizione ha formulato sul valore delle scritture. La corrispondenza che lui fa emergere è questo: tutte le scritture parlano della carità di Dio. È sua l'immagine, no, fosse presa anche da Agostino, ma è lui che l'ha elaborata. Immagine che le scritture sono una lettera d'amore all'umanità. Comunque, tutte le scritture parlano della carità di Dio e tutte le scritture comportano l'assimilazione della potenza della carità, perché la vita di Dio si comunichi all'uomo. È una corrispondenza strettissima. Più è stretta, più l'intelligenza è vivace, più questa corrispondenza è lasca, più l'intelligenza è oscura, è, come dire, non si capisce, è tutta una nebbia. Su questa corrispondenza si forma tutta la scrittura. Le scritture narrano la predilezione di Dio per il suo popolo, la carità come elezione, e contemporaneamente la risposta del popolo alla predilezione di Dio, la carità come santità. Carità come elezione, carità come santità. In funzione di intercessione, perché tutti diano gloria a Dio, riconoscendo la verità del suo amore per gli uomini. Piccola deduzione: questa corrispondenza attraversa non solo l'Antico, chiaro, ma tutto il Nuovo Testamento, e la Chiesa è intesa come lo spazio di rivelazione della carità di Dio per il mondo. Se la Chiesa non fosse concepita così, sarebbe un'istituzione puramente umana. E da quello che succede, se fosse un'istituzione puramente umana, sarebbe già finita da gran tempo. Come la battuta che dice che Roma ha una ricchezza di fede incredibile, perché chiunque va ne lascia un pochino. E sapete di chi è l'espressione? Del cardinal Balestrero. E si intendeva. Va bene. La conseguenza di questo è il tentativo di rispondere alla chiamata di Dio secondo la chiamata che Dio fa a noi. E si può spiegare in questo modo: Dio ama con tutto se stesso e vuole essere amato allo stesso modo, e per questo motivo che vuole che tutti i suoi figli siano tutti trasformati in lui per mezzo dell'amore. C'è Sant'Ambrogio che quando commenta, è famoso il suo commento al Vangelo di Luca, ma poi anche per esempio il commento ai Salmi e a vari libri dell'Antico Testamento. Quando commenta l'ascensione, si rifà all'immagine del quando il Salmo proclama alzatevi porte eterne, no? Entra il Re della Gloria. E l'immagine è quella di Gesù che ascende al cielo trascinandosi dietro tutti coloro che ha redento e sulle spalle porta una grande croce, ma una croce gloriosa. Quando arriva, diciamo in alto, le porte del cielo sono strette, non ci passa più. Lui dice, ha già fatto fatica a uscire, tanto erano strette, ma quando è ritornato non potevano più bastare, le porte sono state divelte. E lui è entrato con tutti gli uomini e finisce la sua riflessione dicendo davvero non ha perso nulla ad annientarsi. Davvero non ha perso nulla ad annientarsi, perché quando sale quella croce e lui ci è morto sulla croce. Allora, questo davvero non ha perso nulla ad annientarsi è la dinamica di fondo dell'amore, della carità. E su questo noi dobbiamo imparare a esercitare il discernimento. Poi c'è una terza cosa che voglio ricordare. E che può rappresentare come uno sguardo d'insieme rinnovato sul corso della nostra vita, o perlomeno su cosa avviene nel corso della nostra vita a livello del nostro cuore. Mi pare che sia sempre lo stesso capitolo 14, mi pare sì. No. È nel capitolo 6 di Giovanni, in quella lunga discussione tra Gesù, i discepoli, i farisei, sul famoso pane di vita, no? A un certo punto dice, non mormorate, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Come intendere questa frase? C'è un bellissimo commento di Agostino che su questo versetto, secondo me, ha un'intuizione geniale. Agostino, in un certo senso, è alla base di tutte le grandi comprensioni, almeno in Occidente, no? Del mistero cristiano, ed è anche alla base di tutte le disgrazie del mondo occidentale. Pensate solo al famoso peccato originale sessuale. È Agostino che prima non c'era, in Oriente non c'è mai stato, e a noi sembra che sia l'unica spiegazione del peccato originale. Colpa di Agostino, siccome è un genio, ha lasciato il segno anche nelle cose non. Ma adesso consideriamo l'aspetto invece positivo, significativo. Allora dice, essere attirati dal Padre non vuol dire essere attirati per forza. E cita un passo di Virgilio. Voi avete fatto tutto il liceo classico? No, comunque qualcuno, via. E cita le Eglogue di Virgilio. In latino suona trait sua quemque voluptas, che vorrebbe dire ognuno è attratto dal suo piacere. Tutti capiamo. Lui però indaga, è come se dicessimo a Dio, fa, Signore, che io trovi in te la mia felicità e tu mi darai i desideri del mio cuore. Il riferimento è al Salmo 37, al versetto 4. Nella nostra versione è: cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Però con una piccola annotazione. Il testo del Salmo non dice che Dio soddisferà i desideri del nostro cuore. Dice: farà nascere i desideri del nostro cuore. Il nostro cuore vorrà ciò che forma la sua felicità. In questo verremo ammaestrati da Dio, perché saremo attirati là dove il piacere del nostro cuore ci spinge. E si può citare la famosa profezia di Geremia al capitolo 31, che è la profezia che praticamente regge la comprensione di tutta la liturgia quaresimale. Quando si riferisce al sacrificio di Gesù sulla croce come alla nuova alleanza, quella nuova alleanza che non è più data sulla pietra ma è scritta nel cuore. I versetti sono: porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri. Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Perché? Perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Ora, proprio nel Cristo, che è il figlio prediletto, il figlio amato, morto è risorto per noi, otteniamo il perdono dei nostri peccati. Siamo accolti nel perdono di Dio, che ci consente di vederlo. Vederlo cioè come colui che ama noi, come colui che salva noi. Nessuno ce lo spiegherà. E per quanto spiegazioni sentirete dagli altri, nessuna spiegazione vi convincerà, perché ognuno deve fare esperienza di questo. La profezia è relativa non solo al contenuto dell'esperienza, ma al fatto che ciascuno la farà, e non dipende da ciò che impara, l'impara solo dall'esperienza. Quando Gesù poi dirà che lui è il pane di vita, dice essenzialmente che lui ci comunica quell'amore di Dio che è radice di vita e ci permette di conoscere Dio direttamente, senza mediazione, accogliendoci senza riserve nel suo perdono. Questo fatto è quello che fa dire ai santi, io ve lo dico con le parole di questa, ho scelto questa figura, no? Angela da Foligno, e a noi sacerdoti viene proprio bene questa cosa. Non desidero che siate predicatori di parole imbevute solo di scienza, predicatori che ripetano meccanicamente le storie dei santi, ma voglio che abbiate in voi lo stesso spirito che dette sapore alla vita di quei santi di cui voi parlate. Lo rilego? O è chiaro? Non desidero che siate predicatori di parole imbevute solo di scienza, cioè cose che noi abbiamo, che sappiamo, che abbiamo conosciuto o che ci hanno detto. Ma voglio che abbiate in voi lo stesso spirito che dette sapore alla vita di quei santi di cui voi parlate. Allora, di queste tre cose, no, che ho detto, secondo me, no, era necessario metterle avanti per poter cogliere il senso vero dell'esercizio del discernimento. Perché il discernimento non è affatto questione del sapere se una cosa è buona o cattiva. Non è lì dove si è, non è lì che si esercita il discernimento. Il discernimento si esercita sul fatto che quando tu fai una cosa buona, devi stare attento a che questa cosa buona porti il frutto desiderato. E il frutto desiderato è l'accrescimento della conoscenza del Signore e della conoscenza di te stesso per poter riconoscere la grandezza dell'amore di Dio per noi. Il discernimento riguarda il frutto dell'azione, non se farla o non farla. Al massimo riguarda il come farla, perché la tensione del discernimento non è di tipo morale, ma sapienziale. E anche se sembra una specie di contrasto, quando si sottolinea questo non si vuol dire che la moralità allora non conta, tutt'altro. Si vuol solo dire che la moralità di per sé non ha in se stessa la radice di vita. Io posso osservare tutti i miei doveri ed essere un asino calzato e vestito, oppure avere un cuore così duro che non accolgo nessuno e giudico tutti, eppure non ho fatto male niente. Quindi la moralità non è e non risponde al fatto di non sbagliare, ma risponde a questa radice di sapienza. Allora poi noi scopriremo che se tu persegui la sapienza, per forza che ti devi impegnare in cose buone, in azioni buone, ma in ragione della radice di vita che porta. Questo per la mia introduzione. Adesso per addentrarmi, no, in questa questione del discernimento e vedere qualcosa, come dire, di più diretto, per cogliere questo collegamento con la dimensione sapienziale, provate a sentire se nel vostro cuore voi mettete la firma a un'espressione del genere. In fin dei conti, io non vedo in tutte le scritture che Dio abbia altra volontà sull'uomo se non che si umili in tutto davanti al proprio prossimo, che rinunci in tutto alle sue proprie volontà, plurale, non singolare, alle sue proprie volontà, che supplichi incessantemente il suo soccorso e custodisca i suoi occhi dal sonno della dimenticanza. Secondo voi queste saranno le cose più importanti della vita? L'avreste scritto così? Cioè l'avremmo scritto così? Se siamo sinceri, no di sicuro. Questo, io spesso, quando ho riflettuto su questo, era per notare la distanza che c'è tra il mio modo di percepire la via spirituale e quello che i santi hanno vissuto. Detto in termini un po' più positivi, uomo paziente, insigne per prudenza, perché sopporta sino alla fine tutto ciò che gli capita, e attendendo quella, la fine, resiste alle avversità. Fin lì già non siamo d'accordo, ma la spiegazione continua. Ma la fine è la vita eterna, secondo l'Apostolo, e questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, è colui che hai mandato. Ora fine, in italiano come anche in greco, vuol dire fine del tavolo, il punto di confine, la linea di confine, oppure fine come scopo. Quando si usa fino alla fine, già vi avevo accennato, non si vuol dire fino alla linea di confine tra la vita e la morte, ma vuol dire finché tutto lo scopo che reggeva il mio vivere si possa esprimere in tutto il suo splendore. E lo scopo qual è? Se non quella conoscenza, ma conoscenza come conoscenza di amore, del, non solo del Signore per noi, ma del Signore per il mondo. E come percepire tutto dentro questo mistero di amore. Dicevo prima, con, io i nomi non li so, diceva, quando noi sogniamo i nostri morti, no? Pensate per esempio quando uno si è arrabbiato, io ho presente alcune situazioni, no? Una figlia che accudiva a sua mamma, e, ma per anni, no? E poi quando si arrabbiava, no? A un certo punto gli ha dato come una sberla, no? Ed è uscita dalla stanza e poi non è tornata. Mezz'ora dopo la mamma muore. Quando lei torna, la mamma è già morta. Boh, tutto. Un senso di colpa, no? Incredibile, no? A una persona che viene a dire, perché lei non si può perdonare questa cosa. Nessuno. Ci sono peccati che noi non ci perdoniamo. Anche se diciamo, sì, io credo che il Signore mi ha perdonato, ma io non mi perdono, si dice così, no? Allora, voi cosa potreste dire? Allora, ciò che in qualche modo, non dico che convince, ma in strada su una soluzione, è che quando le cose si guardano dall'altra vita, la logica non è la stessa di questa. Nell'altra vita i nostri peccati non sono visti come mancanze, come peccati, sono viste come... diciamo, generosità di Dio nei nostri confronti, che anche se c'è il peccato, mica ritiro l'amore. Di là si vede solo l'amore, non la mancanza. Noi qui non riusciamo a fare questo. Noi vediamo la mancanza. Invece di là non si vede più la mancanza. Pensate, Dio come ci guarda quando facciamo i peccati? Ci manda a quel paese? Se ci mandasse a quel paese, la terra sarebbe ancora abitata. Allora, il dire è un'espressione di Massimo il Confessore, questa, no? Che anche qui è uno degli autori veramente significativi per illustrare le condizioni del camminare spirituale. Si sopportano le avversità e ciò che ci causa afflizione, qualunque sia il motivo, quindi il dire ho ragione o ho torto nel cammino spirituale è assolutamente stupido. Quando il cuore sa aspettare la rivelazione della conoscenza del Signore Gesù in tensione amorosa, fatto questo che causa gioia. La conoscenza del Signore in intimità è il frutto da ricercare nelle nostre opere. Il discernimento si esercita esattamente su questo punto. Per illustrare la concretezza di questa, diciamo, visione, penso che sia una cosa utile avere un'immagine, e l'immagine per esempio di un corpo sano, no? Un corpo è sano che ha bisogno per crescere di mangiare, e mangiare cibi sani, ha bisogno di respirare e respirare aria pulita, e ha bisogno di muoversi e di muoversi con armonia. Questi tre passaggi, no? Il cibo, il respiro, cioè il mangiare, il respirare e il muoversi, corrispondono ai tre livelli con i quali noi ci muoviamo nella vita. Allora, il mangiare riguarda la mente, il respirare riguarda il cuore, il muoversi riguarda il corpo, cioè riguarda la pratica delle virtù, il corpo. La bontà di questa immagine, anche se è un'immagine non proprio calzante, ma aiuta, è che quando si mangia, faccio solo delle piccole annotazioni, quando si mangia, potete mangiare sempre perché la roba vi piace, scoppiate. Tu devi mangiare e poi devi digerire, no? Quindi il mangiare ha bisogno di regolarità di tempi. Il respirare, se non respiri per un po' di tempo sei bello morto. Allora, il respirare deve essere costante. Allora, il mangiare è quello che tu con la mente nutri, no? Come l'insegnamento, la lettura. Il respirare è il clima in cui viviamo, è il cuore. Il respirare riguarda il cuore, riguarderà la dimensione della preghiera. E il muoversi riguarda le opere. Allora, se consideriamo, è forse meglio, se incomincio poi dopo, è meglio fare il pomeriggio, questo va, perché la mia idea è di suggerire tre punti, uno sulla mente, uno sul cuore e uno sul corpo, però è inutile che sono già le 10. Allora vi illustro una credo che sia una cosa simpatica, ma per farci capire che non so se sapete che nell'antichità il demonio è stato chiamato, soprattutto nella letteratura diciamo greca, il pittore, cioè colui che dipingendo una cosa te la fa sembrare vera. Allora, nella vita noi abbiamo a disposizione una dote molto preziosa che è l'immaginazione. Senza immaginazione è difficile attraversare molte circostanze della vita. Però noi siamo anche molto vincolati da un immaginario che diamo per scontato e che ci opprime. Pensate per esempio alle passioni. E c'è un modo simpatico per dire, no, che noi vediamo le cose che non ci sono, ma sono dipinte così bene che non solo crediamo che ci siano, ma sono così potenti da bloccare o da schiavizzare noi. Vi faccio qualche elenco, perché poi quando si tratterà di illustrare il discernimento, appena c'è presente una di queste cose dell'immaginario, vuol dire che siamo andati per le meliche. Occorre tornare indietro. La gelosia è un'ottima pittura del diavolo per farci credere che una cosa c'è e in realtà non c'è. Per esempio, la felicità è là e io non ci sono. Quando vedo, no, una cosa bella di un fratello lo vorrei anch'io, no? E io sono geloso. Fuggo da me stesso, trascuro la felicità che potrei trovare in me e tento di impadronirmi di quella che immagino nell'altro. Non posso vedere la vita negli altri senza sentirmene escluso. Appena scatta questo, non ditevi o non diciamoci che siamo cattivi, no, allocco, e basta. Se noi fossimo in un deserto, vedremmo fontane dappertutto, solo che quando arriviamo alla fontana siamo già morti. È molto meglio avere 3 gocce d'acqua che immaginare una fontana. Gelosia. Un altro di queste pitture è quello di immaginare che, siccome abbiamo limiti, noi siamo impediti nella vita. Invece la vita c'è perché ci sono limiti, se no non ci sarebbe vita. Allora, sogno di essere un altro, non mi accetto nei miei limiti fisici, intellettuali, relazionali, no? Sono infelice perché sono quello che sono. Questo avvelena. Terzo, sono tutte cose collegate, no? Terzo sarebbe: non so più vedere il dono ricevuto da Dio perché è del donatore che non mi fido. È la mancanza di fiducia in se stessi. Dubito che lui mi abbia dato il necessario per attendere alla vita. Non sono cose così strane, eh? Quarto, non vivo che dello sguardo degli altri, della loro stima. La mia vita diventa una corsa affannosa dietro alla riconoscenza degli altri. Essere ben visto, non essere, essere ben visto. L'ossessione della propria immagine. E poi l'ultimo, quelli che hanno un carattere, diciamo, di dedizione, un carattere di generosità: la volontà di risolvere i problemi degli altri al loro posto. Non semplicemente ascoltare, non semplicemente aiutare, ma sostituirsi. Te lo risolvo io. E quando si fa così, si sta solo scappando da un vuoto che si registra in se stessi. Sono le 5 maniere di esiliarsi al di fuori di se stesso, al di fuori del dono ricevuto. Questo impedisce di entrare, quello che ho chiamato all'inizio, no? Nella grazia della vita. E quando noi eserciteremo il discernimento, è inutile stare a dire perché sono geloso, perché questo, perché quello. Sono tutte domande fasulle. Occorre riportarsi alla realtà che conta. E la realtà che conta è quella che ho detto prima. Quando ci si riporta alla realtà che conta, queste cose tendono a non avere più presa, si sciolgono da sole. E di queste cose ne abbiamo un mucchio. Allora, questo è solo un esempio, ma ho solo accennato per dire che molti, diciamo, molte problematiche che noi ci facciamo perché la cosa ci dà fastidio sono vissute senza saper esercitare il retto discernimento. Cioè, noi vorremmo risolvere quella cosa, ma per star bene, e non invece approfittare di quella cosa per discernere quello che ho chiamato la posta in gioco, cioè quello che costituisce la vera realtà della mia vita, quello che ho detto prima come la cornice nella quale leggere la mia vita. Se io non ritorno lì, tutte queste problematiche sono irrisolvibili. E di queste cose ce n'è molte altre. Ma pomeriggio poi continuiamo avanti.